Carissimi ascoltatori, un saluto cordiale e ricco di preghiere e di ricordo per voi. E vi è già stato annunciato il tema, vi parlerò degli angeli. Difatti domani, giovedì 29 settembre, la liturgia ci guiderà nel fare festa, nel pregare gli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. E poi il giorno 2 ottobre è sempre dedicato al ricordo dell'angelo custode. Anche se quest'anno cade di domenica e liturgicamente quindi non potremmo ricordarli. Allora, iniziamo subito con una preghiera agli angeli. La prendo dalla liturgia, una prima preghiera breve della liturgia di San Michele, che chiede la protezione personale per ciascuno di noi. O Dio, che chiami gli angeli e gli uomini a cooperare al tuo disegno di salvezza, concedi a noi, pellegrini sulla terra, la protezione degli spiriti beati, che in cielo stanno davanti a te per servirti e contemplano la gloria del tuo volto. E una seconda breve preghiera dal prefazio degli angeli. Noi proclamiamo, Signore, la tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli. Onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua infinita bontà. Negli spiriti beati, tu ci riveli quanto sei grande e amabile al di sopra di ogni creatura. Ecco, dopo questa preghiera iniziale possiamo entrare nel tema che io svilupperò seguendo anche un libro molto facile di consultazione, molto bello, intitolato Angeli, scritto da Maria Pia Giudici, una bravissima suora, figlia di Maria Ausiliatrice. Allora, chi sono gli angeli? Su che cosa si fonda il nostro credere nella loro esistenza? Quando noi professiamo il credo, eredi di una fede che risale a quella di Cristo e degli Apostoli, noi affermiamo: credo in Dio, poi creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Ovviamente, tra le cose invisibili create da Dio ci sono anche gli angeli. Balzati dall'inventiva creatrice dell'amore onnipotente al mattino della creazione, come poeticamente dice la Bibbia, nel libro di Giobbe, giubilarono insieme con le stelle quando Dio pose le fondamenta della terra, dimora dell'uomo. Ecco, anche solo sapere che esistono e fanno parte di questo meraviglioso universo creato, di cui il centro è Cristo, questo ci dà gioia, ci consola. Vedete, l'esistenza di esseri puramente spirituali rende anche più armonica l'immagine dell'universo, che appare così, costruito con una simmetria da spiriti, da esseri materiali e dall'uomo in cui materia e spirito si congiungono. Negarli equivarrebbe a immiserire l'idea stessa del creatore, egli infatti non ha fatto l'universo con piccoli calcoli da geometra, c'è vita dovunque, segno di una creazione incredibilmente ricca, dovunque è il segno di un Dio direi stupendamente prodigo nel creare. E quando l'uomo, pensando se stesso, si riconosce come vertice della creazione, spirito incarnato che dal corpo trae modalità e strumentalità di azione, ma anche il limite, beh, come rifiuterebbe l'idea di creature che siano puramente spirituali? Anche la nostra ragione è appagata pensando che nella scala degli esseri, dal minerale su fino a Dio, che è l'essere amore per eccellenza, gli angeli colmano un posto che resterebbe stranamente vuoto, quello dei puri spiriti. Tuttavia, se ci superano in bellezza e la loro dignità è grande, tanto da godere della visione di Dio, possiamo dire che il Creatore ha voluto anche gli angeli solo in ordine alla nostra salvezza eterna. Dice difatti nella lettera agli Ebrei: perché non agli angeli Cristo venne in aiuto, ma alla stirpe di Abramo venne in aiuto. E ancora nella stessa lettera dice: non sono essi tutti spiriti incaricati di ministero, mandati a servire quelli che devono ereditare la salvezza? Allora vedete, la scrittura non dice, direi, una spiegazione sulla natura degli angeli, non dà una definizione, ma parla di loro in termini di ufficio, ed è nella loro funzione di messaggero, di custode e a volte di liturgo, cioè di dediti alla continua lode di Dio nel cielo, che noi li veniamo a conoscere. Misteriosi nel loro invisibile modo di essere, ma le pagine della Sacra Scrittura sono gremite dalla loro presenza e quindi affermano la loro esistenza. Vedete, anche presso popoli contemporanei agli ebrei o in altre religioni si trovano racconti in cui compaiono personaggi più o meno misteriosi, detti angeli. Il simbolismo religioso, voi lo capite, cerca di tradurre delle realtà che non sono facilmente riducibili alla nostra mente, al nostro tipo di ragionamento. È una sorta di linguaggio. È come il pittore che, vedendo una scena, usa i colori dell'autunno o dell'aurora, l'incanto di un tramonto, ma in fondo vuol dare un messaggio. Posso descrivere anche gli angeli con la pittura, posso fare delle poesie, dei racconti. Quel che conta però è la realtà che io abbia ben presente al mio spirito. Gli angeli, che siano raffigurati con le ali, con gli occhi, molti occhi, descritti come uomini in bianche vesti, come giovani viandanti, però affermiamo che sono puri spiriti, come dice la Scrittura. Quel che vale la pena di scoprire è il loro influsso nel mondo, e in particolare nel mondo dei salvati, nella Chiesa. Ecco, si tratta forse di capire che, e prendere coscienza, che noi uomini siamo solo una parte della creazione, e per di più la creazione si realizza proprio nel rapportarsi agli altri esseri creati da Dio, tra cui anche gli angeli e i demoni. Gli angeli sono ben più che personaggi di un repertorio poetico e popolare. Pensate, si vivono nella sfera del Padre, del Cristo e dello Spirito Santo, ma anche nella nostra. Rappresentano infatti, per così dire, un grado più elevato e più intenso dell'esistere, a cui, in forza dell'amore, anche noi possiamo tendere, in attesa della nostra trasformazione finale. Ecco, gli angeli sono anche qui, mentre io vi parlo, e influenzano benevolmente il nostro spirito per guidarci ad una preghiera più profonda, ad un amore più generoso. Per questo diciamo che gli angeli sono messaggeri di Dio in ordine alla nostra salvezza di tutta l'umanità, e quindi in ordine soprattutto a Gesù, al Cristo, che è il centro di questo progetto di salvezza. Certamente Cristo è tutto, la chiave di volta è la pietra d'angolo delle nostre storie personali e di quelle del mondo, ma gli angeli sono i suoi servitori, e sono i suoi intelligenti messaggeri, inviati a facilitare la nostra libera decisione di accogliere la salvezza. Vedete questa mediazione. Quindi da un sempre più grande mistero dell'universo, con la sua vastità, complessità, bellezza, che la scienza ci aiuta a scoprire, noi ci lasciamo però stimolare alla contemplazione della grandezza di Dio, di tutto il suo creato, soffermandoci oggi, in questo momento, su queste creature puramente spirituali che sono gli angeli, e così respiriamo più a fondo l'armonia di tutte le cose, visibili e invisibili, come dice il Credo. Soprattutto cerchiamo di riacquistare familiarità con gli angeli, dato che nella società contemporanea la presenza incontestabile del male e del demonio esige un posto privilegiato per gli angeli e per i santi, che sono altrettanto reali dei demoni e di tutti gli altri uomini messi insieme. Ecco, nella Bibbia, oggi noi siamo molto esigenti nel leggerla, e col progresso dei metodi storici e filosofici sappiamo distinguere quando il racconto è ispirato a qualche situazione locale e a situazioni anche contingenti dell'ambiente socioculturale, ai generi letterari, per carità, però in effetti quello che conta è sapere che cosa Dio ci insegna sugli angeli nelle pagine ispirate del Libro Sacro. È interessante domandarsi per quali vie, con quali immagini culturali del tempo gli autori che hanno scritto la Bibbia arrivano alle loro affermazioni riguardo agli angeli, ma quello che conta è innanzitutto sapere che l'autore ispirato intende affermare che c'è un messaggio che viene da Dio. Ecco, se questa affermazione proviene da testimonianze umane, forse fragili, o da ragionamenti a volte legati alla cultura del tempo, ciò non diminuisce affatto il contenuto del messaggio, il valore. Arriviamo così a cogliere che c'è, direi, una gamma bellissima, abbondante, di tanti testi biblici sugli angeli, da quelli che ne parlano per un racconto edificante, popolare, a quelli che se ne servono come un argomento, direi, figurativo, quindi simbolico, per descrivere la grandezza o la provvidenza di Dio, o a quelli che di fatto parlano di autentiche presenze di angeli che vengono per realizzare la storia della salvezza. Direi che addirittura alcuni testi biblici fanno da cardine circa l'argomentazione sull'esistenza degli angeli e anche sulla loro funzione nei nostri confronti. Esempio, Gesù dice: guardatevi di non disprezzare nessuno di questi piccoli, perché i loro angeli vedono continuamente il volto del Padre Celeste. E qui non accenna certamente agli angeli in maniera figurata. Al contrario, fa dell'angelo una ragione per cui la persona umana è degna sempre del massimo rispetto. Se Gesù, che non esitò a rifiutare o correggere altri elementi della fede del suo tempo, pensate agli insegnamenti sul sabato, il legalismo delle abluzioni e altre cose simili, perché nei riguardi degli angeli non solo non ne nega l'esistenza, ma lui stesso ne parla? Allora riaffermiamo nell'esistenza, riaffermiamo anche il giusto rapporto con Cristo e la Chiesa, riferendoci di nuovo alla lettera agli Ebrei, che in maniera inequivocabile dice che sono spiriti incaricati di ministero, inviati per servire coloro che devono ereditare la salvezza. O ancora, nel libro di Daniele dice: mille migliaia lo servivano, miriadi di miriadi lo assistevano. Ecco, l'espressione sottolinea l'impotenza a calcolare la quantità di questi grandi e puri spiriti. Una moltitudine innumerevole, amata da Dio, creata per reggere, custodire, proteggere gli uomini, la cui storia, prima e dopo Cristo, ha in lui, in Gesù, il suo unico centro di salvezza. C'è un teologo, von Balthasar, che precisa così: gli angeli, che hanno giocato nell'Antico Testamento, in quanto mediatori, un ruolo crescente, nel Nuovo Testamento in qualche modo possono passare in secondo piano in funzione del loro essere a servizio del Figlio di Dio sulla terra, che emerge e primeggia. Prendiamo un momento molto particolare, quello della nascita e dell'infanzia di Gesù. Ecco, credere significa guardare alla storia come un unico evento di salvezza. Verso Cristo, infatti, cuore e centro dell'umanità, gravita tutta la creazione. Allora nel suo incarnarsi, poi vivere, morire e risorgere per tutti gli uomini, trae significato l'esistenza di ogni creatura, di ciascuno di noi. Ecco, proprio quando venne la pienezza del tempo e il Verbo eterno di Dio, sapienza infinita del Padre, si fece uomo, beh, gli angeli ebbero di che diventare messaggeri di Dio a servizio del suo Cristo. Infatti, anche se Gesù aveva assunto una natura umana inferiore alla loro, ma essendo la persona del Verbo, Dio da Dio, luce da luce, che qui in terra era presente, lui era anche con il suo corpo, con la sua persona umana, infinitamente superiore agli angeli. Allora non è senza senso soffermarci a contemplare gli angeli nella vita di Cristo, una presenza visibile, in particolare in momenti significativi, ma certamente una presenza invisibile attorno a lui per tutto l'arco del suo dimorare qua giù. L'Arcangelo Gabriele è il nunzio del progetto, mistero ineffabile del concepimento di Gesù nel grembo di Maria. Al momento poi della nascita gli angeli sono all'opera. La pagina di San Luca Evangelista è un tripudio di angeli e nella regione di Betlemme, dove Gesù venne alla luce, alcuni pastori vegliavano facendo la guardia al loro gregge, dice il Vangelo di Luca. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: non temete, non temete. Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di David un Salvatore che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Dio ama. Messaggero di gioia è poi l'angelo che comunica la nascita di Gesù ai pastori, a loro volta messaggeri di pace a tutte le altre persone che lodavano Dio sotto il cielo di Betlemme. Non temere, l'aveva detto anche Gabriele a Maria, che era turbata quando si era presentato da lei con un approccio tanto inaspettato. Non temete, dice l'angelo ai pastori, spaventati per lo stesso motivo. Il regno di Dio è giustizia, pace, gioia nello spirito. E in Gesù non abbiamo ricevuto uno spirito di schiavi per cadere nella paura, ma lo spirito del figlio, che è libero dalla paura. Ecco, gli angeli sono dunque, in un certo modo, comunicazione, voce, tripudio, collaborazione di questo regno che con la venuta di Gesù finalmente cerca uno spazio fra gli uomini. Anche oggi, quando qualcuno consente a Cristo di entrare nel suo cuore, assumendone la mentalità e la gerarchia dei valori, il non temere che gli angeli hanno proclamato si ripete per ciascuno di noi. Anzi, da parte loro, da parte degli angeli, è il più vero annuncio di gioia e di pace che penetra l'esistenza di tutte le persone, quindi anche nostre, quando siamo decisi per Cristo, quando siamo pronti a fare spazio al regno del Signore. Gli angeli del Signore invisibilmente ci precedono e ci persuadono di quello che è il regno di Dio nel nostro cuore, nella nostra storia, a dispetto di inevitabili tenebre, difficoltà, dolori. Ecco, è da lì, sapete, che viene l'efficacia della testimonianza o quel piglio di speranza che splende sul volto e nel modo di agire di chi diventa apostolo. E per ministero di un angelo, anche Giuseppe, lo sposo di Maria, turbato per i segni di una maternità che era ormai evidente in Maria, ma di cui ignorava l'ineffabile origine divina, ecco, è per mezzo del ministero dell'angelo che anche lui viene rassicurato. L'uomo giusto, sempre silenzioso, viene, direi, ammaestrato da angeli sul tempo della fuga, l'andare in Egitto, il ritornare in Galilea, prima in Giudea, poi in Galilea. 5 volte gli angeli si presentano nella vita di Giuseppe per guidarlo. Forse la più vivace presa di posizione patristica a proposito degli angeli è stata espressa da un padre della Chiesa che si chiama Origene. Origene. E così si esprime. Quando gli angeli videro il principe della milizia celeste dimorare sulla terra, presero la via che anche lui aveva preso, seguendo il loro Signore e ubbidendo alla volontà di colui che li distribuisce come custodi di chi crede in lui. Gli angeli, dunque, sono a servizio della tua salvezza eterna, è sempre Origene che parla. Sono stati concessi al Figlio di Dio per seguirlo e si dicono tra loro: se lui, il Verbo di Dio, è disceso in un corpo, non restiamo inoperosi, scendiamo tutti dal cielo. E così che una moltitudine della milizia celeste lodava e glorificava Dio quando è nato. Possiamo concludere dicendo che tutto è pieno di angeli. Lasciamo ora qualche attimo di riflessione meditando su quello che abbiamo ascoltato. Riprendiamo la nostra meditazione sugli angeli. E prima abbiamo meditato sulla nascita, ma c'è un altro momento cardine che è quello del Cristo risorto. È interessante ricostruire tramite i Vangeli di Matteo, Marco e Luca, i Vangeli sinottici, il preciso intervento degli angeli in quel momento focale della vita di Gesù, che segna la sconfitta del peccato e della morte, la sua risurrezione. Matteo annota che un angelo sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo abito come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono, tramortite. Intanto, vedete, l'evento cosmico del terremoto che accompagna, in un certo senso, esprime l'evento centrale della storia della salvezza. Marco, nella sua solita incisività, parla dell'angelo, mostrandocelo attraverso la stupita sensibilità di Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome, che, cito il Vangelo, entrando nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Luca. In Luca l'apparizione è di due angeli, che come spesso in altri testi biblici sono chiamati uomini. Il contesto però è tale da farci capire che si tratta solo di parvenza umana sotto cui si cela l'essere soprannaturale. E citiamo il Vangelo. Le donne trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro, ma entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire accanto a loro in vesti folgoranti. Le donne, impaurite, chinarono il volto a terra. Ecco, sono importanti elementi comuni a questa presenza angelica al sepolcro. L'aspetto folgorante, di freschezza e vitalità giovanile, ma anche talmente insolito per l'esperienza degli incontri umani da incutere un certo senso di paura. Più importante però è la qualità del messaggio che gli angeli in questo momento importantissimo offrono. Ritorniamo sui tre Vangeli. Nella narrazione di Matteo, l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto, venite a vedere il luogo dove era deposto, presto andate a dire ai suoi discepoli è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea, là lo vedrete, ecco io ve l'ho detto». Marco, più stringato come sempre, ma tale da sottolineare gli stessi elementi del fatto, l'invito a non aver paura, l'annuncio della risurrezione e l'esortazione a comunicare l'evento ai discepoli e a Pietro, che viene nominato specificatamente, perché qui l'Evangelista aggiunge come portavoce dei ricordi della predicazione di Simone, di cui lui poi sarà il segretario e quindi direi con cui ha condiviso la sua vita. Vangelo di Luca. Il messaggio angelico è più scandito e significativo. Non a caso, l'Evangelista che annotò con cura la presenza degli angeli nella nascita è anche il più attento al loro messaggio quando il Salvatore segna il vertice della sua vita terrena, della sua storia terrena per mezzo della risurrezione. E nel Vangelo di Luca gli angeli dissero dunque alle donne, e cito il Vangelo, «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che bisognava che il figlio dell'uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, fosse crocifisso e risuscitasse il terzo giorno». Intanto risulta di grande rilievo, quindi, l'identità di Cristo, espressa dagli angeli. Egli è colui che vive, il vivente per eccellenza. Cercarlo tra i morti e tra quello che non approda alla pienezza della vita è battere strade sbagliate. Ma ancor più importante è il fatto che a prova dell'avvenuta risurrezione gli angeli si appellano alla profezia di Gesù. In ultima analisi, essi fanno riferimento alla scrittura, a cui Gesù stesso allude, la spiegano ai discepoli come Gesù ha fatto sulla strada di Emmaus. C'è dunque un profondo stimolante rapporto tra la presenza degli angeli, la loro missione nella storia della salvezza e la parola di Dio, la cui ignoranza, è bene ricordarlo, è ignoranza di Cristo, come si esprime San Girolamo. Così possiamo capire come un'illuminata devozione agli angeli, lungi dal portarci su binari ciechi che ci distraggano da Cristo, ci sospinge sempre più a penetrarne adoranti il mistero e a rifugiarci nel Vangelo come nella carne di Gesù Cristo. lascerei anche qui una piccola pausa di meditazione. Riprendiamo allora la nostra meditazione con una brevissima preghiera che prendo proprio dalla liturgia degli angeli custodi. O Dio, che con misteriosa provvidenza mandi dal cielo i tuoi angeli a nostra custodia e protezione, fa che nel cammino della vita siamo sempre sorretti dal loro aiuto per essere uniti con loro nella gioia eterna. E quasi facendo, direi, un salto, devo dirvi che nella Bibbia c'è anche un angelo decaduto che possiede un nome. Si tratta di Lucifero. Forse questa parola, Lucifero, significa stella del giorno. Non è un nome proprio, ma è utilizzato per descrivere il ruolo di questo personaggio. In generale, spesso almeno si ritiene che sia corretto identificare tale figura con Satana. Guardate, il profeta Isaia, nel capitolo 14, così descrive la ribellione di Lucifero a Dio. È un linguaggio un po' retorico, ma significativo. Come mai sei caduto dal cielo, astro del mattino, figlio dell'aurora? Come mai sei stato gettato a terra, signore dei popoli? Eppure tu pensavi nel tuo cuore: salirò in cielo, sopra le stelle di Dio innalzerò il mio trono, dimorerò sul monte dell'assemblea, nella vera dimora divina, salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all'Altissimo. E invece sei stato precipitato negli inferi, nelle profondità dell'abisso. Fino a qui Isaia. Due elementi chiave in questo racconto. Lucifero anzitutto è mosso dall'orgoglio e dall'invidia nei riguardi di Dio. Vi ricordate la caduta dei nostri progenitori? Ma in secondo luogo, un altro elemento, la sua sconfitta è certa. È condannato a dimorare nel regno dei morti, quindi ha implicitamente perso l'immortalità. Tutta la Bibbia pone in primo piano la storia della relazione fra Dio e l'uomo, però di tanto in tanto, sullo sfondo, assistiamo anche a un'altra lotta in corso che vede coinvolti angeli e altre creature. Si tratta di una guerra aperta che vede contrapposti gli angeli fedeli a Dio e Satana con le sue schiere angeliche. Soprattutto l'arcangelo Michele viene identificato come l'angelo guerriero per eccellenza e sempre coinvolto in aspri combattimenti contro Satana che dureranno sino alla fine del mondo fisico. L'Apocalisse è testimonianza di tutto questo. La neutralità in questa guerra non è consentita, in uno scenario sul cui fondo si gioca la battaglia cosmica fra il bene e il male. Però la Bibbia ci assicura che l'esito di questa battaglia è già noto. Dio è il vincitore, nessun altro risultato è possibile nel mondo da lui creato. Il Nuovo Testamento afferma che Gesù Cristo è l'unico luogo in cui queste due realtà coincidono. Egli è immerso nella realtà della morte, del conflitto, della separazione da Dio, ma è vincitore perché obbedisce sempre e solo al Signore. Neppure per un istante ammette la possibilità che qualcosa o qualcuno all'infuori di Dio possa vincere. Persino quando le forze ostili a Dio conducono Cristo alla terribile prova della croce, egli, consegnandosi totalmente al Signore, trasforma la sua stessa morte in un evento in cui Dio ancora una volta trionfa. Ecco, così deve, dove le persone si pongono sotto la protezione di Gesù, vince sempre la bontà, anche quando regnano paura, dolore e morte. queste cose ci sono, le attraversiamo, ma non hanno più alcuna presa definitiva, perché Gesù, con la sua vita che incarna la vittoria di Dio, ha trionfato su tutte queste situazioni in cui gli angeli decaduti esercitano il loro potere. Dobbiamo continuare a coinvolgere con entrambe, dobbiamo continuare a convivere, ecco, con entrambe queste realtà, quelle degli angeli decaduti e quelle della vittoria di Dio. Potremmo avere la tentazione in certi momenti di fare noi il ruolo dell'arcangelo Michele e combattere la battaglia da soli. Non facciamolo, noi non siamo angeli. Tuttavia lottiamo con tutte le nostre forze contro il male, ma coscienti dei nostri limiti, se no correremmo il rischio concreto di focalizzarci su orgogliosa nostra importanza e crediamo di poter da soli vincere il male. No, seguiamo il consiglio di San Paolo. Il comportamento più prudente da adottare è lasciare che gli angeli combattano gli angeli. Noi invochiamo la vittoria divina tramite Gesù Cristo e cerchiamo di essere intimamente, profondamente uniti a Lui per liberarci dal male e liberare anche le persone che sono attorno a noi. Riflettendo ancora su una pagina della scrittura, vedo che in certi momenti gli angeli, soprattutto nei momenti più tormentati della vita di Gesù, sono quasi angosciati di quello che avviene e partecipano impazienti. Vi ricordate Gesù all'inizio del suo ministero pubblico? Viene portato nel deserto e dice il Vangelo che il diavolo, l'angelo decaduto, cerca di indurre Gesù a passare dalla parte sua, tenta di convincerlo a impiegare la sua potenza per ricavarne vantaggi personali invece di prestare attenzione a Dio, pietre che diventano pane. Il diavolo gli propone di tramutare alcune pietre in pane, gli offre tutti i regni del mondo se adorerà lui al posto di Dio. Lo conduce poi su un'altissima torre, gli chiede di mettere alla prova l'amore di Dio lanciandosi dalla cima. Alla fine il diavolo gli dice ai suoi angeli, il diavolo è che cita la scrittura, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscono, e allora aggiunge addirittura essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Ma Gesù resiste a queste tentazioni diaboliche e a quel punto gli angeli possono finalmente accorrere in suo aiuto. Vedete, non è loro consentito di intervenire prima che Gesù abbia scelto, né possono influenzare la sua decisione, ma una volta che ha optato per Dio, che ha scelto Dio e respinto il demonio, gli angeli lo servivano. C'è un altro momento terribile nella vita di Gesù in cui vediamo gli angeli trattenere l'impazienza che li condurrebbe a irrompere troppo presto sulla scena, nell'orto del Getsemani, al termine della vita di Gesù, quando i suoi nemici lo stanno accerchiando. Gesù sa che ben presto dovrà affrontare una morte orribile e prega per trovare il coraggio di resistere. La Bibbia afferma che gli apparve un angelo del cielo per confortarlo, è nel Vangelo di Luca, al capitolo 22. Vedete, l'angelo non lo salva, né si manifesta in tutta la sua gloria per impaurire gli assalitori e indurli a credere in Gesù. Si reca semplicemente da lui, di nascosto da tutti, e gli dona forza con la sua presenza. Possiamo ben immaginare che l'angelo avrebbe desiderato fare ben di più. Ma veniamo a noi. Possiamo affermare che ogni uomo ha un suo angelo? Ecco, raccogliendo il parere di molti antichi padri, San Tommaso d'Aquino, nella Somma Teologica, puntualizza che ogni uomo, al momento della nascita, è stato affidato ad un angelo, ma attorno a lui subito si accanisce il demonio per invidia della sua vocazione e di quella felicità eterna che egli ha perduto. Quando poi quest'uomo riceve il battesimo, la forza di Cristo fa irruzione nella sua vita e, grazie a lui, l'angelo buono diventa più potente e difende colui che gli è stato quasi nuovamente affidato da Cristo. Quindi, fin dall'inizio della nostra esistenza, affidati ad un angelo. Nel giorno del nostro battesimo, io direi consacrati, con una presenza che non si abbandona mai. Origene ha un'affermazione plastica al riguardo. Cristo, che ha riscattato il battezzato con il suo sangue, da cattivi padroni, lo affida, ormai credente in Dio, a un angelo santo che per la sua purezza vede di continuo il volto del Padre. Allora, il nostro angelo non è un mitologico surrogato di Dio, ma uno spirito che, essendo interamente a servizio di Dio, è da lui, Dio stesso, coinvolto nell'avventura della mia salvezza, e gli siamo affidati dalla sua bontà, dalla sua provvidenza. È messaggero di buone ispirazioni e verso di noi ha dei compiti da svolgere, ci protegge da turbamenti interni ed esterni. San Giovanni Crisostomo afferma che per questo è un angelo di pace. Poi ci rimprovera, ci corregge quando ci allontaniamo dalla buona strada, e allora i padri dicono è un angelo della penitenza per ciascuno di noi. E infine ci assiste, ci aiuta nel compito prioritario, importantissimo, di pregare, ed è Tertulliano che lo definisce, il nostro angelo custode lo definisce angelo della preghiera. Allora, guardate, è importante spiegare ai bambini che non sono indifesi di fronte al diavolo. Il diavolo fa credere di essere terribile, ma in realtà ha paura di tantissime cose. Non sopporta la verità, l'umiltà, l'armonia, l'amore, la fiducia in Dio, la preghiera, la Madonna, i santi. Nel Vangelo Gesù sconfigge sempre il demonio. Si può insegnare ai bambini che il diavolo è terrorizzato dall'invocazione a Gesù e che possono quindi utilizzare una formula come questa: nel nome di Gesù Cristo ti ordino di lasciarmi tranquillo, accompagnata da un segno della croce ampio e lento. Pregare l'angelo di Dio come un bambino tutte le sere non è solo regalargli la tranquillità per una notte, ma instillargli una forma di sicurezza spirituale per tutta la vita. E infine, per neutralizzare gli elementi nocivi, la Chiesa favorisce antidoti in ci dà degli antidoti in abbondanza: la preghiera, l'Eucaristia, la Bibbia, la compagnia delle persone che hanno scelto la via di Dio seguendo Gesù. Allora, fin da questa vita, gli angeli sono nostri compagni, compagni di eternità. Noi avvertiamo che in fondo dell'essere c'è amore e ansia di comunione, perché il Dio creatore e redentore, unito col Padre e con lo Spirito Santo, sia infinitamente amato. Vedete, quando cieli nuovi e terra nuova avranno visto dissolversi tutte le contraddizioni, le tentazioni, le cadute, i dolori, le angosce, la morte, che ci fanno così tanta paura, quando Satana sarà sconfitto per sempre, ecco, noi saremo finalmente con l'umanità deificata. E come la definisce un autore della Chiesa ortodossa, come fiaccola di vetro irradieremo oro trisolare, quello del Padre, del Figlio e dello Spirito. Sul versante del nostro nuovo modo di esistere, con un'estasi d'amore senza fine, lo sposo vivrà finalmente in noi e noi nello sposo. Le nozze saranno finalmente compimento e pienezza per sempre. Allora, in Dio conosceremo anche gli angeli come creature diverse per natura, ma come noi amanti dell'amore, come esseri di lode che ci aiutano veramente a pregare e ad amare il Signore. Irradieremo in quel momento gli uni negli altri lo splendore della gloria di Dio, e la potenza della lode sarà la nostra gioia e la nostra energia. Ecco, di questo noi oggi abbiamo sete. Non a caso, nell'epilogo dell'Apocalisse, che chiude il libro della Bibbia, l'intera parola della rivelazione, noi leggiamo. Lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ascolta ripeta vieni, chi ha sete venga. Venga incontro al Signore, incontro al regno che si manifesterà, alla gioia che esploderà. Oggi noi dobbiamo avere questo desiderio, avere questa sete, aver sete di Dio, amarlo, aver sete di Dio e servirlo nei fratelli, aver sete di Dio e sperimentare la potenza della sua lode in terra per attingere domani alla pienezza dell'amore in una lode eterna. Vedete, forse il segreto più importante del ministero degli angeli, che sono nostri e allora fratelli nell'amore, è proprio questo: aiutarci ad avere sete di Dio, a canalizzare la nostra sete e a darle un nome. Ho sete di Dio, del Dio vivente. Concludiamo questa nostra meditazione con una preghiera. La preghiera a Maria, regina degli angeli. O Maria, regina degli angeli, manda il tuo arcangelo San Michele per difendermi e soccorrermi durante tutta la vita e per assistermi nell'ultima ora. O Maria Immacolata, nostra dolce ausiliatrice, che sei la regina del cielo e della terra, noi ti supplichiamo umilmente di intercedere per noi. Domanda a Dio di inviare San Michele e gli angeli per allontanare gli ostacoli che si oppongono al regno del Sacro Cuore nelle anime, nelle famiglie e nella società cristiana tutta intera. Amen.